una persona che riesce a essere d'aiuto nei confronti delle altre persone e che prova un sentimento di fratellanza, mi verrebbe da dire, comunque di congiunzione con una persona esterna.
Perché psichiatria e psicologia sono così vicine riguardo al disturbo alimentare rispetto magari a altri tipi di disturbi?
So la storia. La propria, però. No, si tratta di rileggere in un certo senso la propria storia, i propri fatti, le proprie emozioni, quello che ci è successo da un altro punto di vista.
No, cioè te leggi dell'esperienza emotiva di qualcuno e in maniera indiretta la comprendi e di conseguenza la puoi applicare come uno schemino che tu hai letto e lo puoi applicare e dici, ah, ok, questa situazione ci assomiglia. E quindi applichi quell'interpretazione al tuo contatto sociale. E questo può essere utile nelle relazioni medico-paziente, terapeuta-paziente.
Bentornati e bentornate alla sesta puntata della Centrale Podcast. Siamo qui oggi con due ragazze, un evento un po' particolare per questo podcast. È la prima volta che facciamo una puntata in quattro, abbiamo ambiato anche a disposizione. In particolare abbiamo Giulia Menghetti, laureata in medicina, e Anita Carnevali, laureata in psicologia in triennale a Firenze e in magistrale a Padova, se non mi sbaglio, giusto? In questo momento psicologa a tutti gli effetti.
Abbiamo con noi Giulia, perché Giulia ha svolto un elaborato, una tesi, che studia l'anoressia nervosa in particolare, poi magari approfondiamo. Giulia è una studentessa di medicina, quindi si è approcciata per la prima volta verso poi queste tematiche vicine alla psichiatria. Lei, se non mi sbaglio, poi vorrà proseguire la specializzazione con psichiatria, e quindi ci facciamo anche aiutare da Anita Carnevali, che invece è una psicologa che in tutto il suo percorso di studi ha studiato tutti i tipi di disturbi, diciamo, più importanti, e quindi insomma cercheremo di fare una bella chiacchierata su queste tematiche. Quindi magari per partire, per chi magari non si è mai interessato a niente di tutto ciò, Ani, se ci vuoi intanto dire che cos'è un disturbo.
Sì, stop. Magari racconta.
Stop. <Fine. ride> Stop. Rigiro la domanda allora, per voi cos'è un disturbo?
Per me è difficilissimo dare una definizione. Un disturbo è un qualcosa che ti porta ad andare a confrontarti un po' con uno psicologo. Qualcosa che non ti spieghi, è qualcosa che ti fa sembrare, secondo me, a disagio all'interno della società per vari motivi, e quindi senti di aver bisogno di confidarti con qualcuno e avere delle risposte, delle dritte da seguire.
Ecco, un punto io penso che l'abbia centrato, ed è il punto del disagio, del fatto che ci sia... Sono giusta?
Sì, sì.
Che ci sia qualcosa che crea una situazione di, appunto, di disagio, ma non solo. E Berni, come te lo immagini?
Il disagio?
Come va? Anche.
cioè, i disturbi...
L'inizio delle puntate.
Sì, esatto. Funzionava
così?
Il disagio, sì, Riccardo. Come immagini un disturbo?
Sì, che definizione
cioè,
ti immagini?
Cioè, se dovessi pensare alla psicopatologia, un disturbo psichico...
Diciamo, secondo me sono sempre definizioni estremamente labili, leggermente anche interpretabili in qualche modo. Se si guarda anche a livello storico... Certi fenomeni sociali in qualche modo venivano indicati come dei disturbi, quando poi magari attualmente non lo sono indicati come tali. Quindi le vedo sempre un po' come delle definizioni di venire. Nello specifico, un disturbo, secondo me, è un qualcosa che va a disturbare la persona stessa. C'è una sensazione emotiva, psicologica in qualche modo, che crea un disagio alla persona che la percepisce.
Può essere, però può anche non essere, nel senso che nella psicopatologia ci sono anche un sacco di disturbi, di situazioni di patologia, se la vogliamo definire così, che in realtà non portano a nessun disagio alla persona stessa, quantomeno non conscio.
E qual è la differenza però tra disturbo e patologia, nello specifico? Cioè, perché patologia gli si dà un'accezione medica in qualche modo.
Se parliamo di quelli che sono il disturbo del comportamento alimentare, nessuno.
E in generale?
Lì è una questione di semantica, in realtà. Se lo leggi in un contesto clinico, la parola disturbo è un sinonimo di patologia, perché ti dà un sintomo, ti dà una base patologica che compromette il tuo funzionamento. Quello che, per esempio, se ci vogliamo inserire nel linguaggio della psichiatria o di quello che è la psicologia, un concetto cruciale nella psicopatologia è il funzionamento. Cioè in psicologia, in psichiatria, quello che viene definito un disturbo è quello che compromette il tuo funzionamento. e il funzionamento viene inteso come il funzionamento all'interno della società, il funzionamento all'interno della propria vita familiare, della propria vita emotiva, della propria vita lavorativa. Quindi tutto quello che va a intaccare il funzionamento è un qualcosa che va curato, che va corretto, che va gestito, e quindi entra nella definizione di disturbo, no? Quindi non è facile come un disturbo in cardiologia, che è facilmente classificabile, facilmente identificabile. Tutto quello che riguarda la psiche, tutto quello che riguarda la mente è di più difficile inquadramento.
E a chi spetta, quindi viene utilizzato... a chi spetta la diagnosi in qualche modo? Cioè chi è che identifica un disturbo?
Al terapeuta, che sia uno psichiatra, che sia uno psicologo.
E generalmente qual è la metodologia che viene utilizzata per fare una cosa di questo tipo?
Ci sono diverse metodologie per fare questa diagnosi. Nella psichiatria il caposaldo, che è in realtà molto discusso e a mio avviso molto controverso, è il DSM, che è il manuale della diagnostica che viene utilizzato, che è veramente un manualone fatto a criteri. Ha capitoli con dei criteri, con dei punti, e se quelli non vengono rispettati, te da un punto di vista psichiatrico non puoi porre diagnosi lì. Nell'anoressia nervosa, quello che dicevo prima, cioè la perdita del peso, l'ossessione sul peso e la compromissione del funzionamento con la dispercezione corporea. Questi sono i criteri per definizione dell'anoressia. E a sua volta hanno dei sottocriteri. L'anoressia si divide poi nel sottotipo restrictor, che sono fondamentalmente le pazienti, e parlo al femminile perché stiamo parlando di un campione prevalentemente femminile, però comunque i pazienti restringono l'apporto di cibo, quindi non mangiano, è una questione di deprivazione. E poi c'è il sottotipo binge purging, che è invece quello con le condotte purgative, in cui si hanno le abbuffate e poi le condotte purgative, quindi il vomito, quindi l'assunzione di lassativi,
che sarebbe quindi quella che si chiama anche bulimia.
No, ecco, esatto, questa è un'altra cosa che è interessante, secondo me, da discutere, sempre parlando della questione clinica divulgativa. In realtà, nell'accezione comune, chi vomita è bulimico, chi non mangia è anoressico. No, assolutamente no. L'anoressia si vive appunto in restrictor e binge purging. I binge purging sono quelli che vomitano e prendono lassativi, quindi hanno le condotte purgative. E tutto questo fa parte della definizione dell'anoressia, che vi dicevo prima, secondo DSM. La bulimia è un disturbo dell'alimentazione che in realtà è molto diverso. Innanzitutto, il criterio principale per differenziarle è che i bulimici sono normopeso. I bulimici non perdono peso, hanno un BMI nei limiti di norma, sempre. Anzi, addirittura a volte sono in sovrappeso. E loro hanno le condotte purgative e le condotte di abbuffate perché la loro struttura di personalità, la loro struttura di patologia ha come cardine la perdita del controllo. Quindi loro perdono il controllo su quello che è il cibo e quindi si abbuffano e poi purgano. Gli anoressici hanno la cosa opposta, sono ipercontrollanti.
Ok, il discorso poi di purgare e vomitare è dovuto a un senso di colpa che sopraggiunge o...
Anche lì dipende da una questione di tra anoressia e bulimia è molto diversa.
Perché stiamo sempre parlando di disturbi del comportamento alimentare, però te stavi dividendo le anoressie da invece le bulimie.
Sì, okay. Sì. È che secondo me bisogna partire un attimo, distaccarci da quella che è la concezione comune di quello che è il disturbo dell'alimentazione, che si pensa al sintomo alimentare. Mm-hmm. Il sintomo alimentare è solo un sintomo, ed è un sintomo che viene fuori nell'anoressia per un determinato motivo e nella bulimia per un altro motivo. Nell'anoressia è una questione di controllo. L'anoressica sfoga la sua rabbia, il suo disagio psichico sul suo corpo. Okay. E quindi ha questi atteggiamenti di aggressività nei confronti del corpo che sono esplicati o con la restrizione o con le condotte purgative. Mentre, o quelle abbuffate, che sono altresì un alimento di estrema violenza nei confronti del corpo, cioè queste ragazze si abbuffano a dei livelli spaventosi. Io in reparto, mentre facevo la tesi, ho conosciuto una ragazza che era arancione, perché faceva abbuffate di zucca, cioè era arancione come la mia tesi, la sua pelle era... Sono atteggiamenti di violenza nei confronti del corpo. La bulimica, questa componente di perdita del controllo, di violenza, in realtà la sfoga sul cibo. Quindi il suo corpo non viene intaccato, sono corporature normali, ma la violenza è sul cibo, sulla modalità di alimentarsi, sulla modalità di eliminare quel cibo. E sì, nella bulimica secondo me si può parlare di senso di colpa, di perdita del controllo, quindi una volta di volersi iperalimentare, una volta sottoalimentare, mentre nell'anoressica no, l'anoressica non ha nessun senso di colpa nei confronti della sua condotta. L'anoressica è convintissima che lei sta facendo la cosa giusta, non è minimamente conscia del suo disturbo.
E questo è un punto centrale, il fatto che manchi quello che è l'insight, che è l'esame di realtà. Però prima di andare così avanti volevo dire un'altra cosa sulla diagnosi. Rispetto alla diagnosi, un altro aspetto da specificare è il fatto che l'etichetta diagnostica, proprio già anche in questa espressione, nel fatto che si utilizzi la parola etichetta, ha un valore anche contenitivo, nel senso di definizione, che però va considerato come uno strumento clinico, quindi, come dire, nel dialogo tra chi si occupa, tra chi si prende cura. Per cui, ecco, c'è anche da stare attenti a questo aspetto qui, al fatto che la diagnosi definisca un funzionamento di personalità che può non essere stabile, nel senso, da un punto di vista di diagnosi descrittiva, che è la diagnosi da DSM, è così, penso.
Sì, sono criteri, quindi classificazione pura.
Cioè, per esempio, per fare un esempio, per fare più chiarezza, perché magari non sa neanche cos'è un DSM, una persona magari va dallo psicologo e gli vengono somministrati dei test.
È detto questo.
Ok, già sbagliato in partenza.
No,
però, per esempio, come si fa a fare una prima classificazione? Cioè, la persona che c'è davanti la classifichi solamente in base a quello che ti racconta, oppure gli somministri i test? Cioè, qual è l'iter?
A quello che ti racconta e quello che non ti racconta, in realtà. Cioè, è un iter, secondo me, che appunto il DSM, se la criticità che dicevo, secondo me, del DSM, penso che tu condivida, è che in realtà spesso negli ambienti in cui ci si occupa di psicopatologia il DSM è considerato in maniera un pochino eccessivamente rigida. È uno strumento utile, appunto, deve essere uno strumento, deve orientare una diagnosi e quindi un percorso terapeutico, ma non deve essere l'unica chiave di lettura, perché all'interno della psicopatologia l'etichetta, la definizione è estremamente difficile, estremamente sovrapposta spesso e volentieri. Cioè, nella mia tesi c'è una lunga discussione sul fatto che ci sono delle comorbidità importanti, che si intende delle sovrapposizioni di patologie importanti nel tema del disturbo dell'alimentazione. A volte è un disturbo dell'alimentazione nudo e crudo, puro, cioè lei è una paziente affetta da anoressia nervosa, a volte è una paziente che ha un disturbo di personalità borderline con sintomo alimentare, a volte è una paziente depressa e affetta anoressia nervosa. Cioè
quello mi chiedo io, poi vabbè, io sono un amante dei dati, anche di etichette, magari. Cioè, quello vorrei capire io è qual è il tasso di fallimento poi effettivamente nella diagnosi che viene fatta. Cioè, perché se i parametri vengono dati, il DSM è magari un pochino più restrittivo, però la fase valutativa aspetta tanto anche un po' la percezione che c'ha il terapeuta in quella circostanza specifica lì. Mi chiedo in qualche modo se non si possa andare incontro a delle diagnosi in qualche modo fallaci.
Secondo me in quello che è l'ambito della psicopatologia, la probabilità di diagnosi sbagliata c'è un po' in tutti gli ambiti di patologia. Chiaramente, trattandosi di psicopatologia con criteri meno definiti, è più grande questa possibilità. Però non è neanche così problematico porre una diagnosi sbagliata. Cioè, magari nel momento in cui tu fai un inquadramento da terapeuta, fai un inquadramento psicologico di un profilo di personalità, vedi determinati tratti che in un primo acchito ti sembrano definenti e poi magari percorrendo la terapia diventano accessori, quindi c'è un aggiustamento del percorso terapeutico, c'è un aggiustamento dell'indirizzo della psicoterapia, della terapia farmacologica, della terapia comportamentale, della terapia alimentare. Cioè, non è detto che per forza tu debba aggiungere una diagnosi nel giorno in cui ti si presenta una paziente.
Ok,
non è importante.
Certo, questo mi sorge.
Non è necessaria la diagnosi il primo giorno in cui vedi la paziente, la diagnosi non è il fine.
Ok.
Però è un po' il mezzo.
È il mezzo, è uno strumento.
È uno strumento, sì.
Ma non è una condanna.
No, certo che non sia una condanna, sono d'accordo.
Indirizza il terapeuta e il paziente verso un percorso.
Però l'obiettivo è sempre far star bene la persona che hai davanti, in qualche modo, no?
Sì.
Sì.
È qui. No?
Beh, sì,
impegnarsi sta male, cura.
No, no, ok, però non è, cioè, se me non va intesa nella rigidità con cui si intendono le altre pratiche della medicina, della
okay,
terapia.
Cioè, diciamo, non è come andare dai dottori e dici c'ho la
l'anoressia, sta cioè... bene, capito? Lei ti dice io sto bene, che cazzo vuoi?
Sì,
non mi rompere,
ok, questo mi torna, però io diciamo,
in realtà il percorso a volte è farle stare male.
La mia domanda era anche in generale un po' su tutti le tipologie, i tipologie di disturbi.
È una domanda difficile.
Allora, la domanda principale era appunto se può esserci un errore poi effettivamente nella valutazione, nella diagnosi, no? E questo si è capito, che come in tutte le diagnosi in qualche modo l'errore può esserci, però allo stesso tempo, cioè, voi mi avete detto, non è il fine non è raggiungere in qualche modo una diagnosi, no?
No, certo, la diagnosi è importante, la okay. diagnosi è molto importante perché ti fornisce uno strumento per un percorso terapeutico, cioè te nel momento in cui inquadri un paziente, un soggetto all'interno di dei criteri diagnostici, tu sai, perché qualcuno l'ha studiato prima di te, fondamentalmente, che tu in determinate situazioni ti devi comportare così. Funzionano determinati approcci, capito? Però non è così rigida, non è così definente. Cioè, nel momento in cui un paziente viene da te e ti dice io ho una cardiopatia X, te lo sai, si tratta così. E si tratta solo così, capito? Non è... Se stiamo parlando di disturbi della psiche, innanzitutto dobbiamo pensare che il disturbo della psiche è su di me in un modo perché ho una psiche di un determinato tipo e su di te in un altro, per alcuni versi si assomiglia chiaramente e questo rientra nella diagnosi, per altri versi è molto differente, quindi l'approccio terapeutico può essere molto differente tra me e te, anche se abbiamo lo stesso disturbo.
Ok, capito? Allora perché vogliamo etichettarli sotto lo stesso nome?
Per fornire uno strumento, per fornire un indirizzo di terapia, okay. Non per dare un'etichetta.
Questo è giusto per curiosità, perché poi insomma, cioè, mi piacciono anche gli aspetti un po' quantitativi. Ci sono dei disturbi mentali in qualche modo e possono essere valutati invece utilizzando degli strumenti che non siano... il dialogo in qualche modo, cioè un attacco, una radiografia, un coefficiente di l'indice corporeo, per esempio,
anche nell'anoressia
sì, questo sì, però qualcosa di più anche definibile, cioè in qualche modo vada a vedere l'attivazione neuronale.
Ah, dici a livello...
Sì, proprio a livello di cervello.
Intracranico?
Sì, che curiosità, cioè se c'è una branca, una disciplina in qualche modo, cioè, vabbè, la neuroscienza...
Sono studi funzionali di solito,
okay.
Non sono studi di imaging, sono studi funzionali, cioè... La parte dell'imaging è accoppiata a uno studio funzionale che può essere studiare il movimento di un neurotrasmettitore, studiare l'attivazione di qualche determinata via neuronale, ma questo c'è anche nell'anoressia nervosa. Hanno fatto un sacco di studi di neuroimaging sull'anoressia nervosa in cui hanno visto che il cervello era resti e determinati circuiti funzionano in maniera differente rispetto al cervello del sano, al cervello del depresso. Ci sono dei reperti neurobiologici, ci sono.
E pensate possa essere una strategia migliore a futuro quella di fare una valutazione di questo tipo? Qui.
No.
Perché no. Cioè, nel senso...
No, sono solo curioso.
No, certo, ma in che modo?
Cioè, perché ho sempre pensato appunto, cioè, che la diagnosi in qualche modo sia un po' fallace da questo punto di vista. Cioè, che diagnosticare un tumore o una gamba rotta per un medico, per un ortopedico, sia molto più facile rispetto a uno psicologo diagnosticare un qualcosa di questo tipo.
Secondo me nel mezzo bisogna metterci tutta quella che è la parte relazionale, che è la parte primaria in tutto questo. Quindi, beh, come dire, una risonanza magnetica fatta su un compito... Mi dice in modo dettagliato cosa succede nel mio cervello mentre io faccio così. Però?
No, cioè il discorso è che se io trovassi un modo utopistico di dire può toccare quella determinata connessione neuronale specifica lì, ti risolve problemi di depressione, anoressia o quel che è.
Vabbè, quindi, è una cosa fatta, gli antidepressivi sono inibitori della ricaptazione della serotonina, sono andati a studiare con delle risonanze magnetiche funzionali che la serotonina viene ricaptata troppo velocemente nel depresso, gli dai quello che inibisce la ricaptazione, lui c'è più serotonina, sta meglio.
Però Dio,
non
ci possiamo auspicare un futuro in cui tutte le risoluzioni diventano...
Speriamo di no.
La terapia farmacologica non è il fine. Non è l'utopia la terapia farmacologica.
No, cioè in generale sono d'accordo, però... Cioè il discorso è che se riuscissi a trovare la soluzione a tutti i mali, in qualche modo, perché no? Cioè,
se la mia nonna c'aveva le rotte...
Esatto, è ovvio.
No, non ammettere, raga.
Resti che non rispondono a nessun trattamento farmacologico, di nessun genere.
Sì, questo ok.
Quindi sono anche molto particolari nella psichiatria, non rispondono ai farmaci, non si danno farmaci.
No, ma la mia era solo una curiosità a futuro, cioè per capire se poi effettivamente...
No, ci si auspica di no.
Ma io, come dire, io ho anche un po'...
sulla base di
se no smetti di lavorare,
ci si auspica di no, perché si spera di risolvere con la psicanalisi o comunque di aiutare le pazienti con la psicanalisi
o prevenire con altri strumenti, cioè quello che si prefigge di fare la nuova medicina, la nuova terapia, se vogliamo ampliare, è la prevenzione. La prevenzione primaria. Cosa posso fare per te per evitare che tu sviluppi un determinato disturbo? In che contesti posso evitare che tu sviluppi un determinato disturbo? Perché in alcuni contesti non posso farlo. È geneticamente determinato, hai una penetranza estremamente forte, quindi lo svilupperai per forza e andrà gestito. Ma c'è tutta una percentuale di casi in cui si può prevenire lo sviluppo di un disturbo. E il mio progetto di tesi si concentra fondamentalmente su questo, sulla prevenzione. Cioè, quali sono gli strumenti che noi possiamo trovare, riadattare, in modo da ridurre l'incidenza del disturbo? Cioè, invece di curare, cosa possiamo fare per prevenire? Cosa possiamo fare per fornire alle personalità più fragili degli strumenti che le consentono di difendersi dallo sviluppo di questi disturbi? E questo è il futuro della medicina, secondo me. Non trovare il farmaco che cura tutto, trovare la strategia che non fa sviluppare la patologia.
Ok, adesso secondo me, restringendo un po' il campo e concentrandosi magari più sul tema della serata, che sono i disturbi del comportamento alimentare, quello che vi chiedo è: perché psichiatria e psicologia sono così vicine riguardo al disturbo alimentare rispetto magari a altri tipi di disturbi?
Allora, secondo me nel disturbo alimentare bisogna anche fare un discorso un pochino più ampio su quello che vuol dire multidisciplinarità. Perché sì, ci sono lo psicologo e lo psichiatra che si interfacciano costantemente. Però ci sono anche tutta un'altra serie di figure professionali che sono estremamente importanti nella gestione di un disturbo dell'alimentazione, perché il disturbo dell'alimentazione non è solo un disturbo psichico, ma diventa anche un disturbo organico. Non mangi,
cioè si muore.
Cioè, quindi in parole povere, un nutrizionista in qualche modo, un
nutrizionista, dietologo, endocrinologo, cardiologo, la qualsiasi veramente, perché queste ragazze muoiono perché le componenti fondamentali del loro organismo vengono a mancare. Cioè, la maggior parte delle volte queste ragazze muoiono per questioni organiche, muoiono di fame, muoiono perché gli mancano gli elettroliti. Cioè, è veramente un disturbo che è organico. E quindi c'è il concetto della multidisciplinarità, secondo me, all'interno dei disturbi di alimentazione va ampliato a tutta una serie di figure professionali, che sono queste dal punto di vista proprio clinico, ma sono gli educatori, sono i familiari devono far parte del contesto terapeutico del paziente, è estremamente importante, in modo particolare nell'anoressia nervosa. Cioè, sono disturbi molto complessi, molto intersezionali, che richiedono l'intervento multidisciplinare da molti lati per gestirne le implicazioni.
Ok, e questo mi torna, volevi dire qualcosa?
Sì, vai. Sempre rispetto a questa domanda che hai posto adesso, un'altra osservazione che secondo me potrebbe essere interessante fare e pensarci è il corpo. Cioè, si tratta di corporeità. Il corpo è il campo di battaglia in cui si vive tutto, no? I sintomi sono sintomi principalmente corporei, e quindi, come dire, si tratta anche di dare soprattutto un significato profondo a quello che vogliono dire. Cioè, smettere di mangiare, smettere di portare dentro, cosa vuol dire? Quindi, per questo, forse la mia risposta alla domanda di Bernie: si può in un mondo utopico sperare, che ridi, sperare di risolvere tutto con una pillola? C'è tutta una relazione, no? Da partire dal complesso relazionale da cui si parte.
Sto chiamando la domanda alla persona sbagliata, secondo me. No, non è la nostra utopia. No, non è la nostra utopia.
Lo capisco, no, perché io parto sempre dal presupposto che in qualche modo anche tutti i fenomeni che si concentrano all'interno del corpo di un essere umano sono causali. E l'unico motivo per cui noi li percepiamo come stocastici o comunque randomici è semplicemente perché non riusciamo a conoscerne tutte le cause biologiche dietro.
Ma che le cause non sono solo biologiche. Si può parlare di causalità, casualità? Nel senso, te percepisci questo discorso come casuale?
No, causale, ha detto.
Cioè, dentro, causale. Io penso che ci sia un rapporto causale, ma biochimico, però penso in gran parte.
No, ok, ti seguo. C'è, la biochimica c'è. Ed è forte nei disturbi dell'alimentazione. Non è assolutamente l'unica cosa. la biochimica, l'hanno provato a fare il controllo della biochimica, hanno provato ad agire su quella questione neurobiologica per correggere, non funziona.
Ma magari è semplicemente perché non siamo maturi.
No, forse perché non va, cioè hanno, per esempio, non voglio entrare troppo nel tecnico perché diventa noioso e complicato, però le anoressiche hanno questo problema di serotonina, come i depressi, ok? La serotonina è coinvolta in molte situazioni psicopatologiche.
Okay? Cioè che non producono serotonina?
Che non la producono, che
io non so cos'è la serotonina.
È un neurotrasmettitore, okay, che è fondamentalmente il neurotrasmettitore del piacere, okay, della felicità, detto proprio in maniera estremamente becera, però...
È un problema, allora, se non lo so.
È un po'...
No, vabbè, scherzo.
L'hai fatto l'ingegnere.
D'altra
parte. La serotonina dove?
Ma è un oppioide endogeno anche, no, la serotonina, no?
La dopamina è coinvolta nei circuiti della dipendenza e della ricompensa.
Ok.
E infatti, ora una roba a cui volevo arrivare dopo, però... C'è un'attivazione del circuito dopaminergico, che è il circuito della ricompensa, mm-hmm, nelle pazienti anoressiche col digiuno e con la restrizione o con le condotte purgative. C'è questa attivazione, che è la stessa attivazione che si ha nei tossicodipendenti con la cocaina.
Ok,
quindi c'è anche un fenomeno di dipendenza, si instaura poi per il mantenimento della patologia.
No, dipende anche un po' qual è il circuito che sta sotto. Nel senso, magari il circuito è quello, la questione è quella. Però c'è tutto un sistema di gratificazione comportamentale, relazionale, che non si può ignorare.
No, ma che non si possa ignorare sono d'accordo, ma in qualche modo si possa quantificare. Allora, diciamo, io ho un bias anche per quello che studio, probabilmente, che non mi permette di vedere le cose secondo un gradiente, ma secondo delle quantità ben definite. Ammetto.
Senso, il punto, scusami se ti interrompo, penso sia importante questo. Il punto è che in tutto questo, in questa difficoltà, in questa complessità, è bene o male bisogna bazzicarci, bisogna starci. Ed è complesso, è complicato.
Anche perché, risonando alla tua domanda, se ti interessa, se rispondi un pochino più alla tua domanda, la modificazione neurobiologica nelle anoressiche, rimanendo proprio in tema
sicuro
di quello che stiamo trattando, è una cosa che è stata studiata e sembra avvenire dopo distrarsi la malattia, cioè la malattia, okay, è causa della modificazione neurobiologica, non la modificazione neurobiologica è causa della malattia. È come se il loro comportamento alimentare e comportamento patologico
vada
a modificare il circuito neurobiologico, e quello diventa poi un fattore di mantenimento della patologia, no? Una volta che hai modificato i circuiti neuronali è difficilissimo tornare indietro. È per questo che è importante la strategia preventiva, è molto importante. Perché se tu riesci a prendere in tempo quel soggetto che è propenso a prendere la via della patologia, allora riesci ad agire prima della modificazione neuronale. E una volta che le pazienti hanno instaurato la modificazione del circuito neurobiologico, non le ripiglia.
Se si parla di prevenzione, magari sarebbe anche forse importante fare un po' una panoramica su quelle che possono essere le cause dei disturbi alimentari. Chi si butta?
Innanzitutto, brevissima parentesi sul fatto che si tratta di disturbi che si verificano prevalentemente nel mondo occidentale, quindi sono disturbi che hanno come aspetto causale anche in gran parte l'influenza della società.
Si verificano per
il paese occidentale.
Ma perché, cioè, proprio si verificano maggiormente in paesi occidentali nel paese occidentale si studia maggiormente?
No, no.
Okay.
Anzi, ci sono una serie di studi che sono secondo me molto interessanti. Il primo è stato condotto nelle Filippine negli anni '80. Erano registrati all'incirca 5 casi di anoressia nervosa nelle Filippine, storicamente, prima degli anni '80. Negli anni '80 arriva la TV Via Cavo con le telenovelas occidentali, e da lì in poi arriva il boom dei disturbi dell'alimentazione.
Questo è legato...
È legato alla società, al culto della magrezza, al culto della dieta, tutto quello che fa parte della nostra cultura.
Ai canoni di bellezza, quindi...
Ai canoni di bellezza occidentali, sì.
Ok.
E quindi questo, secondo me, è un fattore molto importante. La società esercita un ruolo estremamente importante. E quindi questo è un aspetto che, se vogliamo parlare in termini molto spiccioli di prevenzione in questo senso, è... evitare di fare il body shaming, evitare di avere il culto della magrezza, ma avere un rapporto più sano con quello che è la bellezza, no? Anche una presentazione più sana di quella che è la bellezza, insegnare alle ragazzine che va bene se non pesi 20 kg, cioè tutta questa cosa influisce molto sulla patogenesi. Però se poi vogliamo invece spostarci su un piano che sia più psichico, sulle teorie che vengono definite le teorie psicodinamiche, modelli psicodinamici di sviluppo del disturbo dell'alimentazione, si vede che il deficit maggiore in questi pazienti è il deficit dell'indipendentizzazione della propria identità. Cioè sono pazienti che nel momento in cui, nella fase della vita in cui si va a formare, a definire quella che è la propria personalità, cioè la fase dell'adolescenza fondamentalmente, si ha un deficit dell'autonomizzazione del sé. Mm-hmm. Cioè queste pazienti fanno fatica a costruire una propria identità definita. E questo avviene spesso appunto all'interno di contesti familiari rigidi, di contesti familiari fondamentalmente disfunzionali, in cui solitamente c'è una figura materna eccessivamente presente, ma non nel senso di apprensiva, non nel senso presente di positivo, ma nel senso di una figura materna
in qualche modo
molto importante, non so come dire, e una figura paterna invece più marginale. E infatti, secondo alcuni autori, secondo alcuni studi, il ruolo della madre è cruciale nello sviluppo dell'anoressia nervosa, perché l'anoressica tende a distaccarsi da quella che è la madre, e lo fa rinnegando in un certo senso la sua femminilità, perché se ci pensiamo, l'anoressia, la deprivazione del corpo, la resa del corpo a un qualcosa che non è più associabile alla sensualità, non è più associabile alla bellezza, all'estetica, al sesso, è una forma molto estrema di indipendentizzazione, dire no, io non sono così, mi dissocio dal mio modello femminile e rendo il mio corpo, mi allontano dalla mia femminilità. E la femminilità chiaramente nella vita di un adolescente spesso e volentieri viene raffigurata nella figura della madre.
Rispetto all'accudimento e al discorso che poi probabilmente è anche tipicamente legato al materno, sono interessanti degli studi del secondo dopoguerra condotti da René Spitz in Inghilterra. All'interno degli orfanotrofi c'erano dei bimbi piccolissimi che non avevano neanche un anno, che venivano accuditi, nel senso mangiavano, venivano, avevano tutte le cure, ma il cibo che mancava era il cibo affettivo. E per questo quando si parla di queste sindromi, la fame può essere vista anche in quest'ottica qui, quindi non si tratta di cibo, come dire, come nutrimento, ma un nutrimento che non è proteico, ecco, ma è un nutrimento di un altro tipo, che è relazionale. In questo senso magari, non si può ridurre a un problema organico.
Una fame però che magari hai in quel momento, ma un nutrimento di cui hai bisogno in precedenza però. Quindi esatto. Non puoi proprio magari colmare con quelle relazioni sociali.
Il tentativo è quello, no? Cioè, no, il tentativo è il tentativo del sintomo. In questo senso, come dire, l'anoressica è affamata, per l'amor di Dio, mica si tratta di... l'anoressica è affamata, combattere contro la fame è una battaglia, il bisogno c'è, e però è nel controllo che sta.
Cioè anche... il sintomo alimentare diventa un po' una sorta di tentativo di difesa del proprio trauma che si è subito nel momento in cui c'era lo sviluppo della struttura di personalità. Il sintomo alimentare è quello che viene fuori, è la reazione pratica di un vissuto emotivo traumatico, di un vissuto emotivo doloroso, ed è quello che viene fuori da quello che si definisce il rimosso, cioè tutto quello che viene incistato nell'inconscio a seguito di un trauma o di un vissuto doloroso. E quello che ne esce fuori è un sintomo, che in questo caso è un sintomo alimentare.
Ma giusto per capire, anche per fare un attimo un passo indietro, cioè quello che ho capito io è che l'anoressia dipende in prevalenza da un senso di inferiorità da parte della persona specifica nei confronti di determinati canoni estetici, o non è sempre così?
No, allora, la società, nel senso, secondo me il contributo sociale, societario, nello sviluppo di un'anoressia nervosa va inteso come quello che dà la forma al sintomo, non so come dire. Il sintomo si sarebbe sviluppato in ogni caso, perché il vissuto emotivo difficile c'è. Perché il sintomo che si sviluppa è un sintomo alimentare e non è un altro tipo di sintomo? Perché viviamo in una società che ci dice devi essere magra, quindi la pressione sociale è come se indirizzasse la tipologia di sintomo. Non so se mi capisci.
Sì, sì, sì. Lo sfoghi lì.
Esatto, perché hai gli input della società, no? Hai gli input della nostra cultura e quindi c'è, cioè, la pressione sociale, sei te che stai soffrendo. In qualche modo questa sofferenza te la devi incanalare.
Però
devi dare una forma a questo sintomo.
Forma differente in qualche modo. Anche sì, in altri disturbi.
Sì, 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 assolutamente. In altri disturbi viene incanalata in maniera differente.
È un'espressione di qualcosa che non si riesce a dire con le parole, non si riesce a pensare. E questo, però, questo è
la, base, però, in qualche modo, dei disturbi è sempre la solita. Cioè, deriva da un trauma, un senso di...
di molti, sì.
Quello che si può dire del sintomo è che è questo, che è, comunica, si porta dietro una storia. Il sintomo mio è diverso dal sintomo suo, nel senso che rispecchia quello che è successo a me. Quindi anche all'interno, nel senso, quello che voglio dire, ogni storia è particolare,
no, certo,
è peculiare.
Ognuno c'ha la sua...
Però il senso è proprio questo. È quello di voler comunicare qualcosa, una mancanza, che in questo caso è anche di questo tipo.
Quindi nasce, diciamo, da un disturbo primordiale in qualche modo dentro di te, che deriva da determinati fattori, e poi te lo incanali in un disturbo magari un pochino più specifico. Lo fa per sintetizzare?
Sì, 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 però sì, in sintesi sì, cioè detto in parole povere assolutamente sì. Okay. Poi questo cosa succede, che è una cosa che secondo me è molto interessante e estremamente distintiva dell'anoressia, è che questo poi si traduce nella creazione, nella formazione di una struttura di personalità tipica dell'anoressica, che è una personalità ossessiva ed estremamente rigida. Sono persone estremamente perfezioniste che richiedono a loro stesse dei livelli di performance altissimi, sono ragazze che hanno degli standard elevatissimi rispetto a quello che loro devono fare. Io l'ho visto andando in reparto e seguendo anoressiche. Sono fortissime, cioè io ho visto atlete olimpioniche, ho visto studentesse di Harvard, di solito sono le più performanti, cioè sono brave, sono... perché loro questo controllo, questa rigidità che applicano sulle condotte alimentari, l'applicano poi in tutto, quindi sono delle sportive agonistiche a livelli altissimi, sono delle accademiche bravissime, sono quasi iperfunzionanti.
Lo so.
Però muoiono di fame, capito? Quindi loro hanno questa personalità estremamente controllante e il controllo diventa un punto cruciale della patologia, sia di sviluppo che di mantenimento della patologia. Per loro il controllo è fondamentale. Ed è qui che viene meno, cioè il controllo per definizione non si può applicare al mondo emotivo, perché il mondo emotivo non è fatto di scalette, di gradini, di archivi, ma è grigio. È fatto di sfumature, è fatto di interpretazioni, è fatto di ambiguità, di incertezza. E le anoressiche questo non lo tollerano, non sono in grado di tollerare l'incertezza, non sono in grado di tollerare l'ambiguità, e questo le porta a distaccarsi completamente dai rapporti sociali, dalle loro relazioni sociali. E qui entra in gioco il concetto dell'empatia. Loro diventano carenti da un punto di vista di autopercezione dell'empatia, si distaccano, non riescono più a capire quello che vuole dire l'altro, quello che prova l'altro, di conseguenza quello che provano loro stesse, diventano degli organismi
apatici.
C'è una completa scissione tra la componente cognitiva e la componente emotiva. E loro sono fortissime sulla cognitiva, ma l'emotiva non ci prendono niente.
Quello poi nella tesi definisce un deficit delle competenze empatiche.
Esattamente, esattamente. Il deficit, la condizione sociale è tutto un grande insieme che è definito dalle competenze di teoria della mente, che sono, in parole povere, la capacità di comprendere l'altro. E ci sono delle componenti, dei sottoinsieme di questo concetto. Uno di questi è l'empatia.
Ecco, cioè, ecco.
Ah, sì, scusa.
No, per capire. Cioè, dato che comunque anche l'empatia è un termine abbastanza astratto in qualche modo, cioè noi possiamo avere delle idee su che cos'è l'empatia, ma è estremamente difficile da concretizzare. Com'è che si riesce a capire che una persona è poco o molto empatica?
Quali sono gli strumenti?
Quali sono le mie idee sull'empatia?
Sì.
Cioè, se mantengo, diciamo, la definizione che ho in testa, una persona che riesce a essere d'aiuto nei confronti delle altre persone e che prova un sentimento di fratellanza, mi verrebbe da dire, o comunque di congiunzione con una persona esterna.
Quello è più riconducibile, secondo me, al concetto di simpatia, nel senso greco.
Okay.
Cioè di condividere il sentito dell'altro. l'empatia è più quello il concetto di comprenderlo, non necessariamente di introiettarlo.
Ok, quindi non lo condivido, ma piuttosto lo comprendo.
Lo comprendo perché anche io posso viverlo. Io lo vivo, no? Quindi riesco a capire quando succede a te.
Volgarmente, cioè a livello sociale, si pensa sempre che la persona empatica sia quella che aiuta le altre persone.
È il discorso sulla terminologia che è da definire in questi ambiti, perché l'empatia volgarmente, in maniera molto divulgativa, viene definita appunto te sei triste, ma che sono triste anch'io. No, quello è il simpatetico. L'empatia dice, ok, riesco a capire dal tuo linguaggio, che sia verbale o non verbale, quello che provi.
Cioè mi basta comprendere un tuo stato, mi basta comprendere un tuo stato emotivo per essere empatico.
Però non necessariamente se ti sei agitato diventa agitata io. Questa non è empatia.
Sì. No, ok,
capito?
Sì.
Però di base è un, come dire, lo stato dell'altro, sì, si tratta
t'attivo
di una
comprensione.
È come se attivasse in te qualcosa che conosci.
Ma sto parlando...
No, va bene. Ma e quindi una persona così succube di questa esigenza del controllo, cioè fugge l'empatia perché ha paura poi della,
allora,
di questo
fugge,
grigio...
Non è che fugge l'empatia, fugge la relazione, fugge l'emotività.
Perché non può controllare gli altri.
Perché non può perché il sentimento non si controlla, il sentito non lo controlli, non è categorizzabile.
Ok.
Le interazioni sociali... non riesci a controllarle, non puoi controllare il comportamento degli altri e a volte non riesci a controllare il tuo.
Quindi fuggono da tutto ciò che è incontrollabile per loro.
Esatto. Ma anche questo si vede anche con alcuni test, per esempio, che non sono test della mia tesi, sono altre cose che io ho studiato. Loro non, per esempio, c'è un test in cui somministrano delle immagini e sono immagini fatte di tipo sorta di megapixelate, no? Guardate da lontano è la Gioconda e guardate da vicino invece sono tante piccole immagini che compongono la Gioconda. Loro da vicino riescono a distinguere esattamente tutte le piccole immagini, il dettaglio, cioè fanno la perfezione. Gli allontani il foglio e loro non vedono l'immagine generale, cioè non vedono il quadro generale, perché non riescono a mettere insieme l'ambiguo, perché non è definito. Cioè diventa proprio una questione cognitiva, non ce la fanno.
Cioè sembra quasi un deficit visivo, però in qualche
modo. È un deficit interpretativo. È un deficit interpretativo su tanti livelli. La mia tesi si concentra sulla questione del deficit interpretativo delle relazioni sociali, della teoria della mente. Però loro hanno un deficit interpretativo di qualsiasi cosa non sia definita.
E, leggendo la tua tesi, Giulia, mi sono insomma trovato a di fronte a diversi test, task che hai proposto a, insomma, pazienti che hai intervistato, se ce li vuoi un po' illustrare, insomma, sono anche curiosi e danno un po' l'idea.
Allora, i test sono stati somministrati sia al campione dei casi, quindi ai pazienti, che al campione dei controlli, quindi quella dei soggetti sani, e poi sono stati confrontati i risultati. Sono due macro aree. I primi erano dei test autosomministrati, quindi veniva dato il link ai soggetti che partecipavano allo studio, dove loro compilavano tutta una serie di questionari. Quelli su cui mi preme soffermarmi e mi sono soffermata per la tesi sono fondamentalmente l'empathy quotient, che è un test che somministra tutta una serie di domande che vanno ad indagare quella che è l'autopercezione delle proprie competenze empatiche. Cioè, ti percepisci, quanto ti percepisci empatico? E gli anoressici, insomma, i soggetti malati, hanno ottenuto punteggi molto inferiori in questo caso rispetto ai soggetti sani, cosa che è risultata molto interessante perché di fatto nelle misure non soggettive ma oggettive il risultato non è lo stesso. Cioè, loro si percepiscono come molto meno empatici rispetto a quello che in realtà non sono. L'autopercezione è estremamente negativa. E l'Interpersonal Reactivity Index invece va ad indagare non solo le competenze empatiche ma anche le altre componenti della cognizione sociale, quindi la capacità di prendere il punto di vista dell'altro, quello che si chiama perspective taking, che è risultato estremamente deficitario nei soggetti affetti da anoressia nervosa.
Ma questo è sempre autosomministrato?
Sempre autosomministrato, mentre quelli più interessanti, secondo me, su cui merita soffermarsi un attimo di più, sono quelli che ho somministrato io, che erano i task, che erano il Reading the Mind in the Eyes, che è un test che fondamentalmente sono 37 immagini e sono 37 sguardi ritagliati da riviste, da locandine, così, e a questi sguardi sono accoppiati 4 aggettivi e viene richiesto al partecipante di dire quale secondo lui è l'aggettivo che più rispecchia lo sguardo. e quello va a, fondamentalmente è una misura della competenza di cognizione sociale visiva, cioè tu visivamente sei in grado di interpretare lo stato mentale dell'altro. E il punteggio che hanno ottenuto le anoressiche e i soggetti sani è abbastanza paragonabile, mentre loro sono risultate estremamente deficitarie in quello che è l'Intin Task, che è invece un test che va a misurare quella che è la componente cognitiva verbale di cognizione sociale, cioè la componente che è quella del perspective taking, cioè quanto sei in grado di assumere il punto di vista dell'altro. E l'Intin Task fondamentalmente si struttura, sono 10 brevi dialoghi tra due persone estremamente semplici, in cui fondamentalmente c'è un dialogo tipo: Maria sta scendendo dal treno con le valigie in mano e dice a Jacopo: ah, queste valigie pesano un monte. Che cosa vuol dire veramente Maria? Jacopo, io devo portare le valigie. Mm. Le resti che non ti sanno rispondere, non riescono a capire il sottotesto, perché non riescono a immedesimarsi a prendere il punto di vista dell'altro. E sono estremamente deficitarie. Questo è interessante perché l'unica associazione statisticamente significativa alla mia tesi, che è probabilmente dovuta semplicemente a un fatto di ridotta numerosità campionaria, è questa qui. Cioè loro non sono in grado, hanno un deficit molto importante rispetto ai sani di capacità di prendere la prospettiva altrui. E poi l'ultimo, che è interessante perché è un po' quello che riconduce alla finalità ultima della mia tesi, è l'ART, che si chiama Auto Recognition Test, ed è un test in cui sono somministrati 130 nomi, di cui la metà sono autori letterari di letteratura narrativa, esclusivamente narrativa, e altri sono l'altra metà sono nomi a caso, e viene richiesto al soggetto di fare una crocetta accanto a quelli che lui conosce essere autori. E questo ci dà più o meno una misura di quanto il soggetto è stato esposto alla narrativa. È proprio una misura base, neanche particolarmente affidabile, però è un po' l'unico test che c'è in questo ambito. E questo è stato somministrato perché la finalità della mia tesi, del nostro progetto, che in realtà sta ancora andando avanti, perché la mia tesi si è fermata nel momento in cui mi sono laureata, ma il progetto durerà 5 anni almeno, è quello di capire se l'esposizione alla narrativa consenta di aumentare le competenze empatiche e di conseguenza di aiutare la paziente a sviluppare una relazione terapeutica, a ingaggiare una relazione terapeutica e a prevenire l'instaurarsi del disturbo, irrigidendo la struttura di personalità, fornendo a lei quegli strumenti che le mancano dovute al disturbo, cioè fornendole gli strumenti di empatia.
Ma ci sono studi già precedenti che dimostrano questo?
Ci sono studi che però non sono intersezionali, ci sono studi che dimostrano che l'esposizione narrativa e le competenze narrative sono correlate con le capacità di empatia, e ci sono studi che dimostrano che le anoressiche sono meno empatiche. L'intersezionalità non è ancora, questo è il primo studio che si occupa dell'intersezionalità.
Ma quello mi chiedo io è com'è che la correlazione può diventare causalità in questo caso?
Anche qui il concetto di causalità secondo me è un attimino da rivedere.
Aspetta, una cosa, la correlazione?
Il concetto è che la correlazione è stata dimostrata tra le competenze narrative e le competenze empatiche. Cioè la competenza narrativa migliora l'empatia e la correlazione è stata dimostrata tra l'anoressia e le competenze empatiche. Cioè le anoressiche sono deficitarie sotto questo punto di vista. Quello che non è stato dimostrato è la correlazione tra anoressia e competenza narrativa. Ok, quindi l'unione di queste due correlazioni. E che domanda mi hai fatto, Berni, scusa?
Cioè, com'è che da queste due correlazioni unite in qualche modo noi possiamo presupporre una causalità?
Scusami, hai ragione. La causalità è un concetto un po' astratto in questo caso. È causale o è causato?
Magari è semplicemente una correlazione spuria.
Potrebbe. Però il concetto è... E le associazioni statistiche sono di grado moderato nel mio studio. Il concetto è...
Sì, anche perché il campione è relativamente basso.
È minuscolo, sono 31 pazienti, 59 controlli, veramente piccolo. E il concetto è, possiamo noi, tramite la somministrazione di letteratura, che sia narrativa esclusivamente, perché la saggistica fa l'effetto opposto. La saggistica riduce, quindi solo la narrativa, fornire al soggetto uno strumento di cura nel momento in cui il disturbo è già instaurato, barra uno strumento di prevenzione prima che il disturbo si instauri. aiutandolo nella sua empatia, nelle
sue... È difficile valutazione, secondo me, in qualche modo.
È molto difficile valutazione, è molto difficile valutazione. Infatti si tratta di, più che di causalità, sono proprio di associazioni, cioè si vede che queste due robe vanno insieme, eh? Ok, proviamo a fare la biblioterapia.
Sì, sì, no, no, vabbè, cioè, capito? Un tentativo sicuramente si può percorrere.
Anche perché stiamo parlando di leggere.
Certo. No, no,
che cioè, da un punto di vista di effetti collaterali di fatto non ne hanno.
No, anzi, male.
Quindi,
non fa.
Quindi, se noi somministriamo una più ampia esposizione narrativa a una classe, a un top di classi, di liceo, di medie, registreremo una diminuzione dell'incidenza del disturbo?
Sì, il discorso è che anche se uno vedesse una minore incidenza del disturbo, non è necessariamente detto che sia derivato dalla lettura di quel tipo lì.
No, non è necessariamente
quello,
detto.
È quello il discorso.
Però quello che è necessariamente detto, perché è già stato dimostrato, è che tu gli fornisci delle competenze empatiche. Perché la lettura ti evoca delle meta-emozioni, si chiamano, sì, così, sì. No? Cioè te leggi dell'esperienza emotiva di qualcuno e in maniera indiretta la comprendi, e di conseguenza la puoi applicare come uno schemino che tu hai letto, e lo puoi applicare, dici, ah, ok, questa situazione ci assomiglia, e quindi applichi quell'interpretazione al tuo contesto sociale. Oh. E questo può essere utile nelle relazioni medico-paziente, terapeuta-paziente, che sia un medico, che sia uno psicologo, che sia...
No, questo mi sembra, perché in qualche modo uno va anche a addestrare la propria psiche su determinati comportamenti che legge, che sono in qualche modo normali.
Esatto.
Però io mi chiedo, no, così anche per riflettere, se uno andasse a leggere invece la narrativa che ti mette davanti delle situazioni anormali, anche di comportamenti sociali anormali, quindi estremamente poco empatici, estremamente violenti o che ne so... che comunque fa parte della componente narrativa.
Se non fai l'effetto opposto,
esatto,
ci fornisci uno strumento sbagliato. In realtà il concetto è di consentire l'interpretazione del fatto che quella dinamica sia sbagliata. Cioè tu non gli devi insegnare solo le dinamiche buone, gli devi insegnare tutte le dinamiche.
Non solo a ripetere, come dire, in modo coatto.
Gli devi insegnare la capacità di
quello che leggi.
È bellissima questa cosa, perché è quello che facciamo con l'intelligenza artificiale. Quando noi andiamo a addestrare quella che si chiama sentiment analysis, di un algoritmo di natural language processing, quindi vogliamo che un algoritmo vada a decifrare un testo e a cercare di capire quali sono le sensazioni, i sentimenti che può tirare fuori da quello. Facciamo proprio in questo modo,
e questo,
cioè,
sì,
gli diciamo all'intelligenza artificiale, alla rete neurale, questo è buono, questo è cattivo,
è addestrare una mente,
questo è triste, questo è cattivo,
è fornire degli strumenti a una mente, che in questo caso è l'intelligenza naturale, però è quello.
Interessante.
Ed è molto interessante.
Scusa, Lala. C'era poi tra i risultati, insomma anche nelle conclusioni, l'ipotesi che aumentando la competenza narrativa, sia leggendo, quindi di fatto elaborati scritti da altri, sia scrivendo la propria autobiografia, ci potessero essere degli effetti benefici.
Cioè quindi anche banalmente mantenendo un diario, tipo?
Sì, sì. Però, giusto?
Sì, narrando se stessi.
Narrando se stessi. Questo mi fa pensare a quello che poi succede, che succede nella clinica, no? Nel fatto di raccontare un po' la propria storia e di rimetterla insieme, e anche di riscriverla, che è un po'...
Cioè, tipo l'anamnesi, anche... praticamente. No, scusate.
No, no,
non fare percorso.
Vabbè, insomma, sì, si fa una storia, però...
Fa la storia.
La propria, però. No, si tratta di rileggere in un certo senso la propria storia, i propri fatti, le proprie emozioni, quello che ci è successo da un altro punto di vista.
In modo da facilitare anche l'interpretazione.
E quindi...
La comprensione.
Sì, esatto. Una comprensione nuova, che può essere, appunto, come dire, un'elaborazione nuova, uno stare in relazione nuovo. E quindi quello che si diceva prima, forse te, Brazzo, dicevi proprio... quindi si cerca di riprodurre nelle relazioni adulte, nelle relazioni adolescenziali o comunque da grandi qualcosa che è vecchio, che arriva dall'antico. Io mi immagino che succeda un po' questo con una nuova relazione terapeutica, che possa dare qualcosa di nuovo e dare un significato nuovo, diverso, più ricco in un certo senso a quello che di fatto è stato. Non so se te intendevi qualcosa tipo.
Sì, no, quello che dicevo io è: se comunque questa mancanza o questo trauma deriva da una mancanza del passato, cioè immagino sia difficile colmarla poi nel presente. cioè se il nutrimento che ti manca adesso è un nutrimento che ti è mancato nel passato, qual è lo strumento per saziarti in questo momento?
Io da canto mio ti dico la psicologia, la psicoterapia serve,
che però parte prima del saziare, del curare, cioè il riconoscere e quindi identificare qual è il punto, svalicare il sintomo e capire da dove viene. E questo viene fatto anche appunto durante la narrativa, l'autobiografia, la messa nero su bianco del proprio vissuto, in modo da poterlo comprendere. Una volta che si è compreso, c'è più possibilità di lavorarci sopra, perché non si deve lavorare sul sintomo, o meglio, non si deve lavorare solo sul sintomo, perché hanno stesso sintomo di lavorare. Queste ragazze pesano 25 kg in mano, di lavorare, ma l'intervento curativo, non solo terapeutico, ma curativo, che ti spinge proprio alla chiusura della malattia, è lavorare sulla causa, lavorare sul rimosso, lavorare sul vissuto traumatico.
Ma queste persone, quando vengono in terapia, cioè sono, quando magari gli chiedi di percorrere la loro storia, cioè sono lucide, riescono a...
Non riconoscono, non hanno insight, quello che dicevamo prima, non riconoscono la maggior parte, all'inizio non lo fanno, ti dicono no, ma tutto bene, io sto benissimo, okay. Sono un po' più magra degli altri, ma benissimo.
Okay.
Non riconoscono il vissuto traumatico in realtà, anzi dicono no, io strafunziono, sono bravissima, sono un atleta, sono una studiosa.
Ma quando uno ha sommerso, diciamo, questo vissuto traumatico e quando poi si cerca di farlo tirare fuori, di scoprire, no, dove è stato inghippo, diciamo, cioè, immagino che sia difficilissimo.
È estremamente doloroso. È il discorso che facevo prima a Berni. Non necessariamente la terapia ti porta a stare bene, nel percorso ti porta a stare molto male.
Ma questo per
il recupero del rimosso, tipo, sì, sì, cioè anche in contesti non patologici, non dichiaratamente patologici. È doloroso. È un percorso doloroso, è un percorso difficile, è un percorso frustrante, lungo. Non c'è una pillola, appunto, e devi lavorare, il rimosso non viene fuori in due sedute.
Ma anche per chiudere un attimo il cerchio di questa discussione nello specifico, qual è il duplice approccio che ci può essere nel trattare una diagnosi di questo tipo qui dal punto di vista, io chiamavo diagnosi probabilmente in modo sbagliato, ma insomma dal punto di vista dello psicoterapeuta e dal punto di vista dello psichiatra, cioè ci sono due approcci diametralmente diversi, sono due approcci che in qualche modo si vanno a incontrare.
Ti correggerai all'inizio quando hai parlato di psicoterapeuta e psichiatra. La differenza è psicologo e psichiatra.
Okay.
Lo psicoterapeuta può essere sia lo psicologo che lo psichiatra.
Okay.
Perché lo psichiatra può essere anche un terapeuta, se
però
ha fatto
aspetta,
una scuola di psicoterapia.
Aspetta. Allora, abbiamo lo psicologo, lo psicoterapeuta e lo psichiatra. Allora, facciamo... Lo psicologo studia psicologia 5 anni, fa il suo tirocinio, l'esame di stato che lo abilita alla professione. Il medico fa
medicina
lo psichiatra fa medicina
e poi si specializza
in psichiatria.
Psicoterapeuta?
Lo psicoterapeuta può essere sia lo psicologo che poi dopo fa una specializzazione, ma anche il medico o lo psichiatra che fa una scuola di psicoterapia.
Anche un medico non psichiatra può
anche
fare
un medico non psichiatra, okay. Sì, qual è il punto? Il punto è che qual era?
Cioè, approcci diametralmente opposti.
Esatto. No, non necessariamente, cioè quali sono gli approcci.
Ah, aspetta, ecco, una cosa che volevo dire è la differenza tra lo psicologo e lo psicoterapeuta è che lo psicologo si può occupare della diagnosi, del sostegno psicologico, del supporto psicologico, del fare ricerca, del fare didattica, non può fare psicoterapia, che è un percorso più profondo, che per il quale appunto è necessaria una specializzazione ulteriore. Quindi non so a questo punto se la tua domanda subisce delle variazioni, nel senso qual è...
Cioè penso in qualche modo si confondano tanto i ruoli, no? Cioè, quindi se lo psichiatra...
Si sovrappongono.
Si sovrappongono. Però cioè, volevo proprio capire se, diciamo, nell'ambito della psicoterapia, che può essere fatta sia da uno psicologo che da uno psichiatra...
No. Un psicoterapeuta
sì che può essere sia psichiatra
complesso,
cioè,
sì.
Esatto, cioè cioè, se, lo psicoterapeuta può essere sia psicologo che psichiatra,
sì,
no?
Sì, scusami.
Hanno due approcci differenti quando praticano la psicoterapia?
Dipende.
Dipende da che scuola di psicoterapia hanno fatto. Quando
dipende dall'orientamento okay. della scuola.
Non dipende, dipende dal percorso precedente, quantomeno. Cioè, non, okay. non necessariamente dipende dal percorso precedente.
Poi hai un, forse, il suo stile.
Sì, forse hai un modo diverso di inquadrare la patologia all'inizio, perché
uno un po' più medio,
a medicina te la insegna in maniera un po' più medica e in psicologia in maniera un pochino diversa. Sì, può darsi, ma in realtà poi dopo è un percorso che viene talmente tanto dopo il percorso universitario che ci hai costruito sopra tanto che si rifà come sei fatto se, a che tipo, a che orientamento di scuola di psicoterapia hai preso. Quindi non necessariamente. Il ruolo dello psichiatra e dello psicoterapeuta dello psicologo, a prescindere dal fatto che siano il terapeuta si occupa della terapia, ok? Da dove venga, dove non venga, si occupa della relazione terapeutica, così. Gli psichiatri hanno un grande lavoro in ospedale, nei reparti, chiaramente, sono gestiti da psichiatri. Ci sono dei psicologi che lavorano dentro, ma sono gestiti da psichiatri. Sono il primo operatore a cui incarico il paziente, uno psichiatra, all'interno del contesto ospedaliero. Nel contesto ospedaliero ci sono pazienti molto gravi, molto molto gravi, e sono quelli che vanno tenuti là dentro, perché altrimenti mandi a casa e muoiono, per capirsi. Nel centro dove ho fatto io la tesi, che è uno dei centri migliori d'Italia, a Torino appunto, c'era anche nell'ospedale, c'era anche il day hospital, che fondamentalmente le pazienti ci accedevano alle 8 del mattino, uscivano alle 3 del pomeriggio, venivano gestite durante la giornata, ma poi potevano essere libere. E lì invece c'è un rapporto estremamente paritario, multidisciplinare, psichiatri, psicologi, che siano meno terapeuti. E nel The Hospital facevano sia le psicoterapie di gruppo, che le psicoterapie familiari, che le psicoterapie individuali, la biblioterapia, l'arteterapia, la ludoterapia, sì,
è
cioè
un percorso che porta avanti insieme anche su più sì, fronti, sì, e sì, poi sì, dipenderà anche dal caso specifico, dalla persona, sì, singola, insomma.
Sì, 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 assolutamente.
Quindi non ci sono due metodologie standard in qualche modo.
Non particolarmente distinte.
Se non che lo psichiatra può prescrivere dei farmaci in qualche modo.
Sì, che però in maniera particolare nella tensione nervosa non si prescrivono. Quindi il ruolo della farmacologia è assolutamente marginale, se non inesistente.
Ok, per quanto riguarda la tensione nervosa, comunque.
I farmaci entrano in gioco nel momento in cui ci sono appunto le altre comorbidità. Cioè, okay, la paziente è anoressica, ma ha anche una forte depressione. Ok, allora in questo caso posso pensare a una terapia di supporto con un antidepressivo che poi in realtà viene utilizzata come sostegno iniziale per facilitare l'ingaggio della relazione terapeutica. Poi nel momento in cui comincia a funzionare la relazione terapeutica, magari ci mette più tempo, viene scalato ed eliminato. Perché a volte, ora un po' un off topic sulla depressione, però a volte è molto difficile installare un rapporto di psicoterapia con un depresso grave, perché anche da un punto di vista cognitivo è molto deficitario, e quindi il farmaco ti aiuta a ridurre la sintomatologia per consentire l'aggancio terapeutico. Dopodiché puoi gestirtela in un altro modo. Cioè, è proprio veramente una questione tanto multidisciplinare.
Sì, 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 sì.
Però nel caso dell'anoressia nervosa la terapia farmacologica non ha proprio ruolo. Non ha proprio ruolo. Ce l'ha un pochino nella bulimia, perché ci sono alcuni farmaci che consentono di ridurre le abbuffate.
Quindi va a curare il fenomeno specifico lì? Che può...
Solo quello della buffata. Ed è assolutamente un trattamento coadiuvante, non è il trattamento di prima linea, non è la base terapeutica, assolutamente.
Perché non
però
è la base,
quello si può somministrare. Non resta che non somministri nulla, niente, assolutamente niente. È veramente soltanto un lavoro di psicoterapia, che può essere fatta con la cognitivo comportamentale, quindi agendo sul sintomo, e con la psicodinamica, quindi agendo sull'inconscio, agendo sul rimosso, tutto il discorso che facevamo prima.
Invece per quanto riguarda le indagini, tipo quella che hai fatto te nella tua tesi, ci sono dei soggetti che hai dovuto scartare, o comunque a volte si devono scartare perché già compromessi magari?
Sì, nelle pazienti abbiamo, perché ora non ne ho parlato nella tesi perché ho stato lavoro fatto a monte, però abbiamo scartato tutta una serie di pazienti dopo la somministrazione di un test cognitivo base, che è il MOHA, e è veramente un cognitivo base proprio, e quelle che non raggiungevano il punteggio minimo, che erano a livello cognitivo molto compromesso, perché nell'anoressia è molto importante la compromissione organica, certe volte sono così fisicamente male che proprio non hanno le competenze cognitive, e loro non le abbiamo potute inserire, perché non aveva senso somministrare dei test del genere a una persona che non ha il cognitivo base. E invece nei controlli, cioè nei soggetti sani, abbiamo escluso pazienti che hanno avuto disturbi psichiatrici / psicologici gravi, e pazienti che hanno, scusami, non pazienti, soggetti che avevano fatto percorsi di studio di psicologia, perché conoscevano i test e ci poteva essere un bias.
Si poteva falsare.
Ecco. Esatto, se conosci il test e sai come rispondere.
Nel corso del bias c'è una curiosità, per esempio c'era un test, non mi ricordo quale, che hai somministrato, per esempio, non mi ricordo se era sull'empatia o su un altro, su un altro tema, e c'erano una serie di domande che esulavano dall'empatia.
L'empathy quotient.
Ok. E questo serve?
Diciamo per distrarre. Ok. Okay? Quindi ogni a occhio. 10 domande su che valutavano il quoziente empatico, ce n'è una che non c'entrava niente.
Ok.
Per spostare l'attenzione, per evitare che il paziente incanali, o il soggetto a cui si è messo il test incanali troppo la sua attenzione e cominci a adottare una, un meccanismo di risposta automatica, non so come dire. Quindi devi distrarre.
Ok. E invece sempre riguardo al bias, un'altra domanda sul test... quello legato agli autori della narrativa, quindi per stimare la cultura, diciamo, narrativa del, del, diciamo, passare. Non ho capito perché veniva assegnato un punto se la risposta era corretta, e invece se veniva non solo dato zero in caso di risposta...
No, viene tolto un punto.
Non ho capito perché questa cosa va ad aiutare...
Perché di base se ti rispondi a caso, secondo la statistica, fai zero. Per evitare che ti rispondi a caso, cioè la tua risposta positiva e negativa vale uguale, quindi se rispondi a caso 50 le fai bene, 50 le fai male, fai zero.
Ho capito.
Semplicemente per quello, per dare maggiore affidabilità allo strumento proprio. Non è, io sono un po' critica su quel test in generale, la letteratura su questo test è un po' critica perché secondo me non è aggiornato. Gli autori che sono presenti lì sono troppo datati, troppo datati. Il giovane di ora... A meno che non ci siano, appunto, credo ci sia Umberto Eco dentro, mi ricordo, Hemingway, cioè, insomma, ipernomi, il resto sono un po' datati. Secondo me andrebbe aggiornato, perché si somministra a soggetti giovani, in questo caso ho somministrato a soggetti giovani. E in realtà la mia università aveva proposto di creare uno strumento aggiornato, e il problema e il vantaggio degli strumenti è che vanno validati. E devono essere validati da commissioni, testati così, quindi non c'era il tempo, e per il momento si sta usando questo.
Ok. Il prossimo passo, visto che il campione comunque un campione ristretto, qual è? È fare un'indagine ben più ampia? Come verrà ampliato questo?
Il mio studio verrà ampliato semplicemente riproponendo le stesse tipologie, quindi gli stessi metodi, gli stessi test, e con le stesse analisi statistiche, semplicemente aumentando la modalità campionaria, pensando che quelle che adesso sono delle associazioni moderate diventino poi statisticamente significative. Però in realtà è uno studio più ampio che ha altre due branche, una branca che analizza l'insight, che è quello che dicevamo prima, e una branca che invece analizza la vicinanza con i tratti psicotici, con la schizofrenia, che sono cose di cui sono occupati altri due tesisti che hanno lavorato con me, fanno parte tutti dello stesso studio più ampio che verrà poi messo tutto insieme, ma stiamo parlando di cose, lo studio è cominciato meno di un anno fa e durerà almeno per 5 anni, cioè la prima stesura, la prima ipotesi che dura 5 anni, poi verrà ampliato all'infinito, immagino. E niente, no, te Beren, volevi dire una roba?
Mi tolgo a questo punto un'altra curiosità. All'interno di un capitolo dove parli dell'epidemiologia, fornisce le stime sulla diffusione dei disturbi alimentari, e tra i numeri emerge che anche mediamente i disturbi colpiscono un uomo su 15, poi le statistiche in realtà anche
è un uomo su 15 affetti.
Ok.
Vorrei
capire un attimo anche la...
un uomo su
15 pazienti affetti da disturbi alimentari,
cioè un soggetto di sesso maschile,
uno è uomo e 14 sono
donne.
E quindi vorrei capire intanto la scelta di escludere a priori anche, diciamo, questa fitta statistica dal
non campione. È stata una scelta di escludere a priori.
Okay.
È stata una scelta in itinere. Noi volevamo fare un campione di uomini e donne, ma sempre per una questione di tempi e di università campionaria, gli unici pazienti che siamo riusciti a reclutare erano tutte donne.
E quindi a futuro...
E di conseguenza io ho reclutato i miei controlli in maniera che fossero paragonabili. Ci sono degli uomini in realtà nei miei controlli. Però su 60 controlli credo di aver intervistato 3 uomini.
E nel futuro l'idea è di andare ad accrescere questo campione?
Sì, solo che sono pochi maschi e non esserci, pochi.
Vorrei anche capire un attimo qual è la differenza, se ci sono delle differenze tra l'anoressia maschile e quella femminile.
Sì, il maschio anoressico, affetto all'anoressia nervosa, non si manifesta con una perdita di peso patologica, ma si manifesta con una denutrizione patologica, perché l'anoressia nell'uomo si manifesta più come una estremizzazione di quella che è l'ortoressia, che è un paradisturbo, è un predisturbo, che è quello di alimentarsi in maniera ipersana. Quindi gli uomini affetti da anoressia nervosa sono palestrati, sono fissati con la massa muscolare, quindi diventano denutriti ma muscolosi, ma quindi anche fisicamente si manifesta in maniera differente. C'è sempre la stessa ossessione per la forma fisica, è sempre una questione di disagio importante sulla forma fisica, si manifesta semplicemente non col calo del BMI ma col calo dell'apporto nutritivo, della performance organica del corpo.
E verrà incluso?
Verrà incluso, sì, verrà incluso. L'idea è quella di includerlo, solo che veramente io in un anno che ho lavorato là dentro non ho mai visto un uomo, mai.
Sarà perché forse anche socialmente meno facile andare un po'.
Meno diagnosticato, assolutamente. Sì. Sai, quindi la donna la vedi che è magra e l'uomo fa fatica.
E poi forse non si muore in così breve tempo.
Muoiono, a voglia. Ma perché l'anoressico non muore solo perché è sottopeso, non è solo la denutrizione che avviene sia con la perdita del peso che con la percentuale alterata, sbagliata di apporto di nutrienti, si manifesta fondamentalmente. Le cause di morte in questi soggetti organiche sono equilibri elettrolitici.
Squilibri?
Elettrolitici. Ah. Loro hanno problemi di potassio, di calcio, di sodio e molti muoiono per aritmie cardiache perché hanno troppo potassio o troppo poco potassio, quindi squilibrio osmotico, e perché loro vomitano, vanno in bagno, quindi si squilibra completamente il potassio, gli vengono aritmie e muoiono. Una cosa spaventosissima da un punto di vista organico, piccolissima parentesi, quando tu vai a rinutrire queste pazienti, e io ho visto delle pazienti in condizioni veramente pietose, ho visto una ragazza che era alta quanto me, 1,75 m, che pesava esattamente la metà di quello che peso io, pesava 30 kg, era una roba spaventosa, sembrava un resto di Pompei, e questi soggetti qua, quando tu li vai a rinutrire, non li devi rinutrire in fretta, è un processo estremamente lento, perché tu se li rinutri troppo in fretta, loro hanno come una ricompensazione estrema degli elettroliti che gli schizzano le stelle e muoiono. Si chiama refeeding syndrome, quindi deve essere fatta nel corso di mesi in maniera estremamente delicata, perché loro ormai il loro organismo si è settato su un mood di sopravvivenza, per cui se tu gli reintroduci quello che dovrebbe essere introdotto tutto insieme, si scompensano. Quindi da un punto di vista organico anche una patologia, per questo che dico la multidisciplinarietà, cioè molto importante, ci sono proprio specialisti dell'organico a trattare questi pazienti, a parte il trattamento della psicopatologia, proprio del sintomo alimentare, perché va a intaccare in maniera molto importante il corpo, cioè veramente una questione di aggressività nei confronti del proprio corpo, viene distrutto dall'interno, non è solo una questione di magrezza, è una questione che il corpo non funziona più, loro hanno tutti gli squilibri endocrinologici del mondo, cioè sono ridotte il corpo senza nutrienti,
a tutto tondo,
è veramente un disturbo spaventoso, ed è per questo che la prevenzione è estremamente importante in questo caso, e secondo me la via terapeutica.
Ma viene fatta prevenzione tipo nelle scuole? Ci sono...
secondo me sempre di più.
Quindi diciamo si può percepire anche un trend crescente dal punto di vista della sensibilizzazione.
Secondo me sì, ma anche nel mondo dei media, nel mondo di, cioè pensiamo semplicemente a quello che ha detto Kate Moss negli anni 90, niente sa così di buono come essere magri, cioè nessuno potrebbe mai dire una roba del genere adesso in TV perché ti fanno fuori in un secondo, cioè. E quella frase credo che abbia danneggiato una quantità di ragazzine spaventosa, nel senso, ora non lo puoi più dire, ti fanno fuori. C'è una sensibilità differente, cioè c'è tutto il concetto della body positivity che non è neanche così nuovo, voglio dire, ormai si parla di body positivity, di influencer, di influencer, personalità pubbliche, di modelle curvi, o ci sono tutta una serie di personaggi che lavorano da un punto di vista sociale, di stigmatizzazione della magrezza, del disturbo, dell'alimentazione, c'è un lavoro, secondo me c'è. Rispetto a quando eravamo ragazzine noi, cioè, e ancora peggio quelli che arrivano prima, forse il periodo più buio sono stati proprio i primi 2000, alla fine degli anni 90,
primi 2000,
e lì erano, cioè le personalità più famose erano tutte anoressiche, tutte, e ora no, c'è una sensibilizzazione differente, c'è una sensibilità differente, e questo secondo me è molto importante, ed è molto importante parlare di questi disturbi
far conoscere alla gente cosa sono per poterci lavorare sopra. E questo, sì, secondo me c'è una crescita, c'è un trend di crescita.
Anche direi, anche per chiudere ora, visto che siete fuori tanti argomenti interessanti, mi piacerebbe capire se avete dei testi, non so, dei canali, dei video interessanti, se uno vuole approfondire un po' queste tematiche nello specifico, ma anche qualcosa più legato alla psicologia, alla psichiatria, anche più generale, insomma. E se uno vuole approfondire temi di questo tipo qui, ce l'avete?
Secondo me c'è una rivista veramente molto bella, che però adesso ti dico come si chiama, la devo andare a ricercare, ce l'ho. Che è una rivista sulla analisi lacaniana, che è un orientamento psicoanalitico fondamentalmente, viene da Lacan, e su tutta una sezione incentrata sull'anoressia. Ci sono dei testi che riguardano le sante anoressiche, il fenomeno dell'anoressia prima del cioè un'anoressia differente, un'anoressia associata all'ascetismo, all'aspetto religioso piuttosto che all'aspetto sociale. Ci sono, avevano fatto una trasmissione su Radio 3 di recente, molto interessante, un anno fa, a marzo dell'anno scorso, c'erano un paio di puntate che parlavano di anoressia nervosa con pazienti, molto interessanti, ma in realtà di testi ce ne sono tanti. Su Netflix di recente avevano fatto un documentario sull'anoressia, che visto, non mi ricordo i titoli di niente, perché guardo la roba e mi dimentico come si chiama. Però su Netflix avevano fatto un... Ridotto all'osso si chiamava, tipo una roba del genere. Molto bello, quello molto bello, molto divulgativo, molto facile. In realtà di produzione ce n'è tanto, sia tecnica che divulgativa.
Sì, sì. Io ci devo pensare.
Io conosco anche, per esempio, Marco Crepaldi, uno psicologo sociale, e lui, vabbè, fa video su veramente tanti aspetti. Marco Crepaldi è uno psicologo sociale, lui fa video, insomma, spesso su tematiche sociali in qualche modo, però ha approfondito anche temi come la vigoressia, molto attenta alle dinamiche di genere da un punto di vista un pochino diverso, e lui, insomma, lo consiglio sempre a tutti perché riesce a spiegare veramente bene
fino all'osso, non ridotto
fino all'osso, esatto, molto bello, molto divulgativo, molto utile, secondo me, facile da guardare, forte.
Comunque, se ti viene in mente qualcosa, poi sì, mi scrivi, insomma, si mette a voglia, chi ci guarda, poi
tu torni qui, si fa gli ultimi 5 minuti.
Faccio la storia.
Voi ce l'avete?
Bellissimo. No, io no, non lo voglio.
Guarda, c'ho Instagram. Faccio la pipì.
Come fai a vederlo senza...
I reel di Instagram.
Ah, quel...
alla fine della storia roba.
Poi sì, si è messo
tipo 7 ore in giù.
Ha fatto la pagina della centrale.
Su TikTok.
Beh, vedrai.
È un casino incredibile.
Il futuro, Anita, noi siamo il passato.
Ma che, secondo me invece...
Sei vecchia.
Boia.
Secondo me TikTok va a morire.
Secondo me zero.
Non troviamo.
Vabbè, direi che se ne può parlare tra 5 minuti. Famo queste conclusioni e se ne parla. Che dici?
Un buon feed.
No, Maria, sono cazzata.
Colpa sua.
Sta.
Colpa sua.
Andiamo?
Sì. E vabbè, siamo arrivati in fondo a questa bellissima chiacchierata. Speriamo, insomma, che siamo divertiti noi. E vi si ringrazia intanto per il tempo. Non è mai semplice anche fare una chiacchierata di questo tipo. E niente, vi si augura un in bocca al lupo per gli sviluppi futuri, per lo studio, per il lavoro. Insomma, si ringrazia come sempre la Lalla, Matteo Indiani per la disponibilità. E gli amici biblioteci concedono lo spazio, e il Comune Borgo San Lorenzo della biblioteca. Grazie, alla prossima.
Grazie.
Cosa hai di Comune di Barberino?
Sì, vero, anche a Barberino.
Barberino,
vuoi fare? No,
no, va benissimo.
Ma che mattina?
Ci dà la macchina tutte le volte.
Ma dove sei? Io sono andata su, ma c'è il mio, come voce al mio nome, questo è il mio, come giovane, io pensavo faccio il mio, ma che è il mio,